Grazie. Sono particolarmente contento di essere qui a presentare questa esperienza della nostra università per una serie di motivi. Il primo di questi è l'interpretazione che un'università, a nostro avviso, deve fare del processo di energy management. Un'interpretazione che per l'università è particolarmente oneroso, non soltanto per i motivi che ha detto Silvano Curcio un minuto fa, che sono ovviamente molto importanti, ma anche perché l'università, come sappiamo tutti, ha anche dei compiti istituzionali sulla ricerca e sulla didattica che impongono un'attenzione in questo momento storico con forza e impegno sulle tematiche dell'energia. Quindi l'energy management per una università, qualunque essa sia, deve prevedere per forza significativamente interventi nel settore della ricerca e interventi nel settore didattico, naturalmente in un ambito complessivo operativo che significa anche risparmio energetico, efficienza energetica. Diciamo che la Sapienza è la più grande università d'Europa, questo lo sappiamo tutti, è un'università che ha 100 anni e si vedono, nel senso che gli edifici della Sapienza sono per la stragrande maggioranza edifici dell'inizio del secolo scorso, vincolati, e questo ci permette anche di affrontare un altro problema, che è un problema molto sentito nel nostro paese, che è il rapporto con i beni culturali e con le sovrintendenze, perché come ben sappiamo questo è uno dei nodi da risolvere, e da questo punto di vista la Sapienza sta collaborando con il Ministero dei Beni Culturali per capire come gli interventi di efficienza energetica possono e devono essere messi in pratica anche in presenza di zone e di aree vincolate. Diciamo che la Sapienza comunque ha una bolletta energetica abbastanza significativa, stiamo parlando di 8 milioni di euro l'anno e anche più, stiamo parlando di una gestione complessa, perché solamente per parlare della città universitaria, lo schemino che vedete qui si riferisce solo alla città universitaria, che rappresenta in termini volumetrici poco più della metà dell'intero patrimonio immobiliare di tutta la Sapienza dislocato sul territorio comunale di Roma e non solo di Roma. Diciamo che solo per parlare della città universitaria noi abbiamo la presenza di 24 sottocentrali termiche all'interno della città universitaria, per una potenza, come vedete scritta qua, di 1,5 megawatt, potenza termica, e poi abbiamo 22 cabine elettriche di trasformazione media e bassa tensione per una potenza di circa 13 megawatt. Il tutto compreso in una rete di teleriscaldamento che nella città universitaria attualmente proviene dal vicino policlinico, che però nella intenzione di questo programma che stiamo presentando naturalmente sarà prevista autonoma. Si parte proprio dalla rete di teleriscaldamento ed è un'idea che è nata nel 2006 per la suddivisione della città universitaria, soprattutto partendo dalla città universitaria ma poi allargandosi all'esterno, di isole energeticamente autonome ancorché correlate le une con le altre. Cosa significa? Significa che l'implementazione, che è partita come programma energetico nel 2005, prevederà alla fine di quest'anno, all'inizio dell'anno prossimo, il suo completamento in una grande smart grid, dove per smart grid intendiamo un collegamento tra nodi di consumo e di generazione, collegamento interattivo, intelligente, come dice la parola stessa, e che in qualche modo rappresenta il primo significativo esempio di modello energetico diverso da quello tradizionale. Sappiamo che noi siamo abituati ad un modello energetico di tipo centralizzato, centralistico, dove c'è un punto di produzione e la distribuzione dell'energia a cascata ad albero verso i centri di consumo. Il modello completamente diverso che noi stiamo sperimentando, e per quello che vi dirò fra poco anche la città di Roma in qualche modo seguirà l'esempio, è quello invece di la costituzione di una grande rete costituita da nodi che non sono solamente punti di consumo, ma anche sono punti di generazione dell'energia. Questo a patto che il collegamento tra i nodi sia ovviamente un collegamento intelligente, questo a patto che il collegamento energetico tra nodi sia bidirezionale e non unidirezionale come attualmente c'è ed esiste. Partendo da questo sistema, noi abbiamo 9 isole nella città universitaria, ognuna caratterizzata da una produzione energetica ad alta efficienza o utilizzante fonti rinnovabili, naturalmente con l'intesa che il collegamento tra isole sia efficace dal punto di vista dello scambio di energia. Questo significa l'implementazione di concetti della Information and Communication Technology, perché la rete deve essere in qualche modo controllata e governata, in maniera automatica ovviamente. Da questo punto di vista non solo i partner che hanno vinto la gara 2 anni fa, della quale farò cenno brevissimamente fra un minuto, ma anche altri partner tipo IBM, ARPA Italia e Telecom, insieme ai nostri dipartimenti universitari, è stata chiamata da qualche anno a questa parte a dare una risposta concreta a questo tipo di problema operativo che veniva fuori. Attualmente sono in questo momento 3 isole funzionanti, però alla fine dell'anno dovrebbe essere completato il 90% di tutto il programma, che prevede una disseminazione di sistemi ad alta efficienza di microcogenerazione e che utilizzano anche fonti rinnovabili. Tra le altre cose c'è anche un programma che in questo momento è in fase di assegnazione di gara, che prevede un megawatt di potenza di picco fotovoltaica installata su tutti gli edifici della Sapienza. Intanto qua devo dire 2 cose. Catania diceva prima 2,5 megawatt, mi sembra di capire un numero di volumetria di un terzo più o meno rispetto a quella che ha la Sapienza. Il problema a Roma e alla Sapienza in particolare è proprio questo: come poter ancorare su edifici esistenti del centro storico, stiamo parlando comunque del centro storico di Roma, patrimonio UNESCO da 20 anni, una serie di tecnologie che non sono solamente fotovoltaiche, ma che possono essere ricondotte all'efficienza energetica, per poter far sì che questa efficienza energetica possa dare dei risultati. Un megawatt di picco sui nostri edifici è stato un buon risultato, perché pensate che l'opera da parte dell'ufficio tecnico, voglio ringraziare il responsabile dell'ufficio tecnico, l'architetto Paola di Bisceglie, è stata un'opera capillare, perché su ogni edificio si è andata a contrattare, una vera e propria contrattazione, cosa si poteva e cosa non si poteva fare a livello di permessi ministeriali. Comunque abbiamo 1 megawatt disseminato su tutta la città in capo alla nostra. La cosa importante da dire è che 2 anni fa è stata bandita una gara non solo economicamente con l'offerta economicamente più vantaggiosa, ma addirittura con i canoni, dico addirittura perché non so quanti esempi esistano per la pubblica amministrazione in questo senso, con i canoni del decreto legislativo 115/2008, dove effettivamente abbiamo applicato il concetto dell'energy performance contract in tutti i sensi, nel senso che l'appaltatore impegnato nell'appalto di 9 anni condividerà i benefici delle scelte pagandole lui stessi e da tipo energetico. Le condividerà perché i benefici in termini economici e in termini energetici saranno, come dice il decreto legislativo 115, suddivisi tra appaltatore e ente appaltante. Qui vedete i dati, la cosa importante è che c'è un pool di aziende internazionalmente conosciute che sono supportate costantemente da altre aziende di supporto, appunto perché c'è tutto l'aspetto della Information and Communication Technology, che è importantissimo, è la vera scommessa del futuro. Se effettivamente questo nuovo modello comincerà a prendere piede rispetto al vecchio modello, naturalmente in una fase di transizione che io non so assolutamente quanti anni durerà, ma che comunque siamo obbligati a intraprendere, se non altro per dire come stanno le cose. Ci sono tutta una serie di dati, naturalmente adesso non sono qui a elencarli tutti quanti. È importante dire che comunque il governo di questo nuovo contratto è un governo molto complicato, molto complesso, perché intanto c'è da mettere in piedi sistemi di controllo che quantificano in maniera oggettiva i benefici ottenuti dal punto di vista dell'energia risparmiata. Noi abbiamo un RUP molto impegnato, quasi esclusivamente impegnato su questa attività, il quale ringrazio pubblicamente essere l'ingegnere Pietro Valente, perché effettivamente essendo uno dei primi esempi operativi di un appalto di questo tipo, si è come al solito all'inizio di un'avventura che deve prevedere dei meccanismi da costruire in progress, diciamo così. La cosa importante, e chiudo nei 15 minuti che mi sono stati assegnati, è dire dell'esempio che la Sapienza ha dato per la città di Roma. Proprio sulla base della Smart Grid della Sapienza, del programma dell'energia della Sapienza, è stato possibile essere chiamati dall'amministrazione comunale per proporre un piano energetico. E allora abbiamo consigliato l'amministrazione, la giunta, il sindaco stesso di Roma a fare una serie di azioni, la prima delle quali è l'adesione della città di Roma al cosiddetto patto dei sindaci, perché voi sapete che le politiche ambientali ultimamente hanno segnato un po' il passo con i discorsi delle conferenze internazionali, delle ONG e dei governi che andavano a contrattare limiti più o meno impossibili da realizzare per poter prevedere dei programmi di politica energetica nazionali seri, non credo che abbiano dato dei grossi risultati. Basta vedere proprio i risultati delle ultime conferenze internazionali. E allora che cosa è successo? La Comunità Europea, che invece si è data dei limiti molto ambiziosi, pensiamo al 2020, no? L'obiettivo al 2020 della Comunità Europea, ha deciso di andare direttamente verso gli enti locali, andare direttamente verso coloro i quali hanno un contatto col territorio più forte, e quindi bypassando, tra virgolette, diciamo così, i governi centrali. Da questo punto di vista Roma ha aderito al patto dei sindaci, che è una di queste operazioni che la Comunità Europea sta facendo, e naturalmente ha degli obblighi, il primo dei quali è l'individuazione di un piano di azione per l'energia. Diciamo, è un piano energetico che prevede per 10 anni, fino al 2020, il raggiungimento di un certo obiettivo. L'obiettivo di Roma nella sua totalità è lo stesso obiettivo che la Sapienza ha messo in atto qualche anno fa, il raggiungimento del taglio delle emissioni del 20% rispetto a una base certa, che indipendentemente se diciamo 1990, 2000 o 2005 deve essere comunque definita. Mi fa piacere dire che proprio sulla base dell'esperienza della Sapienza, la linea, il concetto generale che sottende tutte le azioni del piano energetico di Roma si fonda sulla smart grid, quindi sul concetto di rete e di collegamento tra nodi intelligente dal punto di vista dell'energia. E quando dico tutte le azioni intendo dire non solo le azioni sugli edifici, che in qualche modo prevedono delle centrali o delle sottocentrali che devono essere interconnesse, reti di teleriscaldamento e di teleraffreddamento, ma soprattutto tutte le azioni sulla mobilità. Anche la Sapienza ha inaugurato recentemente sistemi di ricarica elettrica e si sta adoperando per la famosa transizione verso l'idrogeno, la mobilità ad idrogeno, che in questo momento già esiste, perché esistono già delle macchine e dei minibus che utilizzano la miscela gas, metano ed idrogeno, quindi idrometano, per poter circolare. Devo dire che la Sapienza ha due macchine che circolano per la città, forse l'unica macchina idrometano che c'è per la città di Roma, e alcune vetture elettriche che sono caricate dalle stesse colonnine di ricarica della nostra università. Quindi diciamo che c'è ancora tanto da fare. L'esempio della Sapienza dovrebbe essere un esempio comunque seguito da un po' tutte le amministrazioni, alcune lo fanno già, anzi addirittura sono anche più avanzate da questo punto di vista. L'unica cosa che posso dire a conclusione di questo discorso, ma è suonato il mio coso? Ah, quindi ci avrei ancora qualche minuto. Dico, la cosa che vorrei dire a conclusione di questo discorso è un tema molto importante che l'università sente veramente come forse il primo impegno, quello della formazione e della informazione al singolo cittadino. Noi abbiamo in qualche modo attuato un programma che prevede l'introduzione di un credito formativo obbligatorio, un credito formativo, lo sapete, è un'unità molto piccola, no? Dal punto di vista della formazione, però un credito formativo per tutti gli studenti di tutte le facoltà della Sapienza, che fino a ieri erano 24, oggi sono diventate 11, ma comunque sono sempre quelle, 150.000 studenti all'anno obbligati a fare un esame, chiamiamolo così, a svolgere questo credito formativo che si può ovviamente fare online sulla sostenibilità energetica ambientale. Perché se il modello a rete della smart grid dovesse essere il modello antitetico al modello esistente, perché il modello esistente ha dei problemi, e il suo sviluppo potrebbe veramente risolvere dei problemi seri che noi abbiamo a livello ambientale e a livello energetico, questo passa solo attraverso il coinvolgimento di tutti, perché non c'è più solamente qualcuno che si prende carico dell'energia che noi dobbiamo consumare, ma saremo noi stessi a consumare l'energia che noi stessi produrremo. Grazie.
L'ultima esperienza che viene presentata nell'ambito della sessione di gestione dei patrimoni immobiliari ci porta alla dimensione del territorio nazionale. È l'esperienza di Poste Italiane, qui rappresentata dall'ingegner Vincenzo Falzarano, responsabile della direzione immobiliare.
Riesco a guardare le slide, vado lì? Sì, mi metto.